Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata approfondiremo la situazione attuale tra decreti ed ordinanze, un focus specifico soprattutto su Napoli, grazie al contributo di Irene. Chiederemo consiglio alla nostra dottoressa di fiducia, la dottoressa Cuor di Patata, su come quindi rinforzare corpo, spirito e umore in questo periodo di grande e continuo stress, anche causa pandemia. Proseguiremo lo studio del lessico inclusivo nella rubrica Quirzionario a cura di Mari. Oggi Z come zoo. Bentrovate, bentrovati e bentrovatu. Siamo noi, le sbarbine, e torniamo qui a raccontarvi un quotidiano. Un quotidiano in questi giorni sempre purtroppo ricco di attenzione alla salute, alle normative, alle procedure, ai tempi di quarantena, quando isolarsi, ma soprattutto carico anche di quello che è le ordinanze e tutta la burocrazia che cerca in qualche modo di determinare un po' misure di sicurezza, ma tante volte di costrizione in questa già complicata situazione data per l'appunto dal Covid-19. Situazione che ovviamente tra decreti legislativi nazionali e delibere regionali e Ministero della Salute che manda comunicazioni e che ogni giorno cambia qualche situazione, sicuramente è piuttosto complessa. Abbiamo deciso di approfondire questo argomento oggi non solo perché colpisce tutte noi nel quotidiano, ma anche perché si torna ha una misura molto forte che inevitabilmente ha un grosso impatto sul quotidiano, che è la chiusura delle scuole. Ebbene, la prima regione, molti diciamo non se l'aspettavano, chi magari viveva in quel territorio un po' di più, a chiudere però è stata la Campania. Nonostante in Lombardia le scuole siano ancora aperte e i tassi purtroppo di contagio siano comunque molto alti, in Campania chiudono prima di ogni altra regione le scuole. E allora con Irene, che ringraziamo già per questo suo contributo che ascolteremo tra poco, cercheremo di capire un po' che clima si respira e quanto questa cosa comporta nel quotidiano di tutte quelle persone, come soprattutto le donne, che già nella vita hanno carico della cura e dell'educazione più di chiunque altro e che con le scuole chiuse si trovano a fronteggiare ancor di più quello che è un disagio che già magari in regioni come la Campania è complesso del mondo del lavoro. E non solo, ovviamente. Ma adesso direi che iniziamo a scaldarci le orecchie prima dell'intervista con Irene con una bella traccia musicale.
And when he's lonesome and feeling love starved, I'll be there to feed it.
siamo con Irene da Napoli, che ci racconta dal suo punto di vista anche molto addentro a quella che è la dinamica dell'educazione, la dinamica dei territori, l'attenzione alle famiglie e anche l'attenzione ai bambini e alle bambine, e quindi necessariamente l'occhio alla scuola, quello che sta succedendo a Napoli, dove appunto la Campania come prima regione ha richiuso le scuole a seguito di un decreto regionale anche, diciamo, non da tutti aspettato. Lì lo aspettavate, non lo aspettavate, ma soprattutto come è stata presa questa chiusura?
Dunque, non lo aspettavamo sicuramente, non come prima azione forte rispetto alla situazione di emergenza che stiamo vivendo in Campania per la prima volta, perché addirittura ci sono scuole, anche ad esempio delle materne, insomma, che non hanno ancora aperto, cioè non hanno mai aperto praticamente da marzo in poi. E quindi ci ha accolti, diciamo, inaspettatamente questa iniziativa, questa decisione. E come è stata presa? È stata presa, diciamo, non c'è un'unica voce. Quello che abbiamo riscontrato è che ci sono alcune famiglie che sin da principio erano molto spaventate, anche per sicuramente tutta l'influenza, insomma, che i media hanno sulla percezione del pericolo e del rischio, che arrivano anche prima della situazione poi degenerasse fino a questo punto. Già molte famiglie non volevano mandare i figli a scuola, cioè noi ci siamo scontrati anche col fatto che alcuni genitori avessero deciso di non mandare figli in obbligo scolastico a scuola per paura del contagio. E questo quindi è la reazione di una parte della popolazione, e poi ce n'è un'altra parte che invece si è prontamente ribellata a questa decisione. Ci sono state anche delle manifestazioni di protesta sotto la regione da parte sia del personale scolastico che di famiglie. Ci sono stati dei ricorsi purtroppo persi presso il TAR rispetto a questa decisione, quindi non saprei dire, diciamo, in percentuale quale delle due parti è più preponderante in questo momento, ma sicuramente non c'è stata, diciamo, una reazione unica a questa decisione, che sicuramente però impatta in maniera fortemente negativa su questa regione.
Impatta in maniera negativa o comunque critica da tanti punti di vista, sia dal punto di vista proprio dell'istruzione dei bambini rimasti indietro, la scuola come luogo di socializzazione e incontro, sia come conseguenza anche nei servizi educativi, perché si trovano a dover decidere se mantenere la linea della scuola o invece una linea differente, discordante, che cerca in qualche modo anche di parare quelle lacune di vuoto lasciate dall'assenza scolastica, e poi ancora un grosso impatto su quello che è il lavoro di cura, non solo di insegnanti educatrici, ma anche materno come ruolo, purtroppo, di lavoro di cura che non è solo affidato alle donne, ma che molto spesso ricade sulle donne. Da questo punto di vista, un po' l'esperienza quotidiana che hai tu all'interno dei territori, che ci racconta?
Diciamo appunto che c'è questa duplice, cioè almeno io ho questa duplice visione, ma penso sia comune, del problema vissuto dal punto di vista, diciamo, del diritto soggettivo dei minori all'educazione, a un'istruzione, alla socializzazione e via discorrendo, e poi il problema sicuramente è la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, che è un problema sostanzialmente femminile per tanti motivi. Dal primo punto di vista trovo appunto gravissima la decisione in relazione al fatto che la Campania è una delle regioni in cui si registra il più alto tasso in termini di povertà educativa, ma anche di dispersione scolastica, e tante associazioni, tante scuole combattono quotidianamente, insomma, per contenere questo tipo di problema, e sicuramente decidere come prima cosa di chiudere le scuole da questo punto di vista crea un danno che pagheremo caro in futuro, anche se le scuole dovessero star chiuse solo un mese. Dal punto di vista delle famiglie, sicuramente questo crea un problema grosso per le donne che lavorano, perché il lavoro di cura poi sostanzialmente ricade molto spesso solo su di loro, ma d'altronde sempre la Campania è una delle regioni in cui le donne lavorano meno, quindi il problema è, diciamo, atavico in qualche modo, perché comunque se pensiamo anche ai nidi, la Campania purtroppo abbiamo tanti tristi primati e è uno degli ultimi posti per numero di asili nido rispetto alla popolazione, quindi già normalmente qui noi abbiamo un problema, una carenza di servizi educativi, soprattutto nella fascia 0-3 anni, che costringono molte donne nel momento in cui poi attendono un bambino e partoriscono a dover decidere di lasciare il lavoro e di stare a casa, perché magari non possono permettersi sulla base del bilancio familiare un asilo, una tata, per cui addirittura paradossalmente è più conveniente lasciare il lavoro e stare a casa con i bambini. Quindi già diciamo questa decisione si va a inscrivere in una situazione in cui già è molto precaria la situazione dell'occupazione femminile in Campania e chiaramente va a incidere ancora una volta negativamente anche su questo, sui bilanci familiari delle famiglie che non potendo rinunciare al lavoro dovranno trovare delle alternative per i propri bambini, il rischio di essere messi anche da parte nel mondo del lavoro dovendosi occupare appunto della famiglia per un periodo così prolungato, così lungo, il rischio ancora che anche nelle famiglie in cui ad esempio le donne o gli uomini possono avere la possibilità di lavorare da casa e stare comunque con i bambini, che poi non ci sia un seguimento rispetto a quella che è l'attività didattica e scolastica adeguato a quelle che sono le esigenze dei bambini, quindi è una situazione che veramente a più livelli, a più strati, è stratificata e crea problemi a 360 gradi, che per la maggior parte purtroppo per come è organizzata la nostra società e in particolare per come si vive nella regione Campania va sicuramente ad incidere soprattutto sulle donne.
E allora proprio da questo aspetto qui, no, il come si vive nella regione Campania, mi viene da chiederti com'è la percezione di rischio, l'impatto che si ha sulla paura, quanto anche questo decreto è andato ad agire in una maniera rassicurante o forse ancora più preoccupante rispetto alla percezione nel territorio di questa situazione comunque pandemica che spaventa, che non è mai stata vissuta prima e che molto spesso, soprattutto negli strati del tessuto sociale che già ha una situazione di problematicità alta, viene vissuta o con estrema paura o con estrema superficialità, perlomeno da quanto io rispecchio a Roma.
L'atteggiamento è più o meno simile, anche qui non c'è un unico modo di vedere le cose. Quello che ho notato in generale è che sicuramente rispetto alla prima ondata eravamo tutti molto abbastanza spaventati, perché anche lì c'era un bombardamento, c'erano chiaramente delle scene dure, insomma difficili da digerire. Però li abbiamo guardate da spettatori, perché poi qui la situazione non era assolutamente ad un livello di gravità tale da creare una reale preoccupazione, però a livello di percezione invece le persone erano molto spaventate, sono state anche molto ligge, molto rispettose di quelle che erano le regole. In questa seconda ondata, in cui invece abbiamo più elementi per avere in qualche modo paura, le persone sono sì spaventate, ma vengono comunque da mesi difficili, per cui sono anche molto arrabbiate. Dunque, se all'inizio diciamo c'era un grande consenso rispetto alle azioni messe in campo dalla Regione Campania durante il periodo del primo lockdown, adesso noto invece più rabbia, e soprattutto perché non sembrano essere diciamo azioni in qualche modo incisive, non si capisce bene che cosa vogliono andare a colpire, ma soprattutto la rabbia deriva anche dal fatto che sono passati tanti mesi e non si è fatto nulla, cioè potevamo arrivare in questo momento molto più preparati e invece sostanzialmente non si è investito nei trasporti, non si è investito nei posti letto, nel personale medico, non si è investito nella scuola, perché anche le scuole non sono partite prima del 24, non già non tanto perché in Campania ci fosse un pericolo e quindi si dovesse valutare se era opportuno o meno aprire, ma perché non c'erano gli strumenti, quando da marzo oggettivamente si è avuto tutto il tempo quantomeno per organizzarsi, mentre siamo arrivati a settembre che i presidi ancora non sapevano se potevano organizzare i doppi turni, se sarebbero arrivati i banchi, se sarebbero arrivati i termoscanner, se avrebbero avuto il personale da dedicare alle attività di sanificazione e igienizzazione quotidiana, di triage iniziale. Cioè ci siamo trovati a settembre già in pieno caos e qui non c'erano i casi che ci sono oggi e questo ha causato determinati ritardi. Quindi mentre prima c'era un certo consenso intorno alle decisioni prese a livello regionale ma anche nazionale, adesso prevale la rabbia, perché mi sembra che ci sia molta consapevolezza del fatto che qualcosina si poteva fare per arginare i danni e non è stato fatto, e ancora una volta poi le decisioni che vengono prese vanno a ricadere sostanzialmente sulle persone, sulla gente. E questo sicuramente crea molta rabbia e frustrazione, e di questi giorni anche la ribellione di diversi esercenti nella città di Arzano, dove c'è stato un lockdown, è stato indetto un lockdown di una settimana. La settimana scorsa ci sono state immediate proteste che si sono estese anche a Napoli in questi giorni. Non sono proteste dalle grandi dimensioni, però sono il segno rispetto alla prima ondata che c'è grande insofferenza, grande frustrazione, anche perché rispetto a marzo, a fronte di queste chiusure, di queste decisioni prese, non si prevedono aiuti economici e quindi in una regione dove purtroppo la situazione economica non è delle migliori, dove c'è un tasso di disoccupazione elevatissimo, dove c'è tantissimo lavoro sommerso, non prevedere degli strumenti, diciamo, di contenimento dal punto di vista economico e imporre solo limiti e chiusure, compresa quella della scuola, chiaramente mette veramente in ginocchio le famiglie.
Assolutamente, immagino che la situazione sia proprio percepita ad un livello di complessità anche e soprattutto dalle persone più consapevoli, più consce, come nel tuo caso, che poi all'interno di progetti sociali cercano in qualche modo di dare un impatto a tutto questo, cercando di prospettarlo in cosa operativamente si può fare. In questo discorso qui mi faceva giustamente pensare che non sono previste in alcun modo misure sto giro economiche di sostegno, e tutta la solidarietà che ad esempio si era attivata con i pacchi alimentari in questo momento invece è completamente ferma. E quindi ti chiedo, proprio come fosse una fotografia di una strada napoletana, com'è la situazione adesso? I bambini che non vanno a scuola, che cosa fanno? Quali sono i discorsi tra le persone e soprattutto all'interno del tessuto sociale, anche educativo, anche associativo? Come si sta provando a rispondere, se si riesce a dare una risposta, o se invece la situazione è talmente tanto vincolante che anche tutto questo è fermo?
Diciamo la situazione, la città è un po' svuotata, non c'è tanta gente per strada. L'altro sera ero sul lungomare a Napoli, che è una zona solitamente di venerdì sera super affollata, super trafficata, erano le 10 di sera, non c'era una persona in giro. I bar erano completamente vuoti, i tavolini completamente vuoti, quindi ben prima, diciamo, del presunto coprifuoco che pare si voglia proprio in queste ore decretare anche qui in Campania, già sostanzialmente la gente non c'era. Mi sembrano tutti abbastanza rispettosi delle regole, sono tutti con la mascherina in strada, nei negozi, insomma la gente ha aderito comunque a quelle che sono le norme previste dagli ultimi decreti, sia nazionali che regionali. Ragazzi in strada non ce ne sono tanti, quindi almeno nelle ore del mattino, diciamo, le scuole si stanno organizzando per la didattica a distanza, si registra una difficoltà delle famiglie in cui i genitori lavorano a seguirli, sia che lavorino da casa sia che a maggior ragione lavorino fuori casa. E rispetto, diciamo, all'attivazione delle associazioni, sicuramente la risposta c'è, nel senso che tutte ci stiamo attrezzando per rispondere a questa situazione, in particolare rispetto alla questione delle scuole, sicuramente stiamo cercando di capire come poter offrire supporto a quelle famiglie in cui non ci sia la possibilità di supportare i ragazzi con la didattica a distanza, sia in termini di strumenti, perché non dimentichiamo che la didattica a distanza può anche essere bellissima e innovativa, ma se non hai un PC o ne hai uno per una famiglia di 5 persone con 3 bambini che contemporaneamente devono fare didattica a distanza, diciamo non la fai, non studi, non segui le lezioni, e quindi stiamo pensando ad aperture del nostro centro educativo ad esempio al mattino per poter far venire i ragazzini che devono fare la didattica a distanza e seguirli noi, così da liberare, insomma, le famiglie e di assicurarci che poi siano in grado effettivamente di seguire le lezioni. Dal punto di vista economico, diciamo, la realtà dell'associazionismo continua come ha sempre fatto, quindi continua a fornire sostegno di varia natura, tra cui anche quello economico, quello materiale, alle famiglie che ne facciano richiesta. Sicuramente è molto grave, come dicevi tu, che in una situazione come questa non si siano fermati tutta una serie di altri strumenti che erano stati predisposti anche a livello comunale o nazionale di sostegno alle famiglie. Noi abbiamo avuto il caso di una signora che era in attesa dell'esito del tampone, quindi non poteva uscire di casa, non sapeva chi le potesse fare la spesa, non aveva nulla da mangiare in casa, non sapeva come fare per la spesa, quindi ci siamo attivati, abbiamo chiamato la Croce Rossa, abbiamo chiamato il comune, gli assistenti sociali per capire chi potesse portarle qualcosa, un pacco alimentare o aiutarla anche con i suoi soldi materialmente ad andare a fare la spesa, ed è tutto fermo. Quindi nessuno ci è venuto incontro da questo punto di vista, perché tutte quelle quegli strumenti attivati durante il periodo del lockdown adesso non sono più attivi. Quindi trovo che questa anche sia una follia, onestamente, stabilire delle chiusure che di fatto sono un parziale lockdown, per quello che poi creano in termini economici di disagio a persone, famiglie, lavoratori, eccetera, eccetera, ma non predisporre alcun tipo di strumento poi per stare accanto alle persone. E qui in Campania, a Napoli nello specifico, dove lavoro io, dove vivo io, ci sono tante persone che poi restano fuori dal... diciamo che non hanno una rete familiare, non hanno supporto. Noi lavoriamo tanto anche con famiglie di origine straniera, con famiglie migranti, e quelle sono ancora più le ultime degli ultimi in molti casi, perché non hanno neanche eventualmente la possibilità di accedere a forme di sostegno al reddito pubbliche, che siano nazionali, che siano comunali. Quindi la situazione è un po' questa, è una città diversa da quella che conosciamo, dove la gente continua a uscire perché sostanzialmente deve andare al lavoro, ma in qualche modo si è spento qualcosa.
Io spero che, insomma, questa situazione possa evolvere al più presto, ma che soprattutto da questa grande crisi si inizino a tirare fuori dei meccanismi sociali che riescano realmente a ribaltare le voci della politica con un'attenzione costante ai territori. Io ti ringrazio davvero tanto di questo tuo racconto, di questo spaccato chiarissimo sulla situazione, e ti invito, insomma, qualora ci fossero altre situazioni da Napoli da raccontare, di nuovo portare la tua voce nelle sbarbine. Grazie mille, Irene.
Grazie mille.
Dottoressa, salve, sono una delle sbarbine. È la dottoressa Cuor di Patata?
Pronto, salve, certo, sono assolutamente io. Che piacere sentirla, sbarbina.
Oh, piacere per noi sapere che si ricorda chi siamo. E allora io la chiamavo a nome delle sbarbine per chiederle un consiglio su questo periodo storico un po' complesso che ci vede molto stressate, che ci vede anche tante volte provate sia come stanchezza che come paura, pensieri, preoccupazioni. Sa, questa pandemia tra l'ansia di ammalarsi e le difficoltà di gestire il quotidiano ci sta stressando non poco e quindi ci aspettavamo da lei qualche aiuto, qualche suggerimento.
Ma certo, veramente con piacere, care le mie sbarbine. Diciamo, dire che in questo momento storico siamo un attimino stressati è un po' un eufemismo, direi. Quindi come possiamo aiutarci? Quale armi possiamo sfoderare in questo momento per fortificarci e crearci anche un po' uno scudo rispetto, diciamo, a tutto questo anche terrorismo psicologico purtroppo che stiamo vivendo? Penso che un rimedio che può aiutare le mie care sbarbine, ma insomma chiunque ci ascolta, è sicuramente l'utilizzo della floriterapia di Bach. Che cos'è la floriterapia di Bach? È una di quelle tecniche, tra virgolette, che viene definita di cura alternativa. Non mi piace molto questo termine, lo dirò subito, perché alternativo a cosa? E le cure sono sempre complementari, le tecniche terapeutiche sono sempre complementari. La cosa importante è che un terapeuta, che sia un medico, un naturopata, un erborista, eccetera, deve tenere presente sempre la persona che ha di fronte e avere un approccio terapeutico che guardi l'insieme della persona. E quindi in questo senso noi possiamo utilizzare i fiori di Bach anche in associazione ad altre cure che stiamo facendo, proprio perché non hanno nessun tipo di effetti collaterali, sono dei rimedi semplici e sicuri, proprio perché non seguono lo stesso paradigma scientifico della medicina molecolare, nel senso, prendendo un estratto di fiori di Bach io non sto prendendo delle molecole chimiche come, che ne so, potrei prendere con una tintura madre di valeriana. I fiori di Bach sono 38 diverse singole infusioni naturali estratte da fiori silvestri originari del Galles, che furono scoperte intorno agli anni 30 da Edward Bach, un medico inglese, un personaggio particolare. Poi se volete approfondire la conoscenza del dottor Bach, ci sono dei libri che lui stesso ha scritto, I 12 guaritori e altri rimedi, uno di questi molto interessante. E tra l'altro una persona molto importante che ha aiutato Bach e che ha diffuso il suo lavoro dopo la morte di Bach è stata Nora Wicks, la sua assistente, che l'ha seguito sempre nelle sue ricerche. E questi fiori di Bach sono in realtà delle goccine che noi andiamo ad assumere, hanno la capacità di aiutarci a riaccordarci sulle giuste note emotive. Nel senso che Bach era convinto, lui era un medico batteriologo, quindi insomma uno che aveva studiato medicina, ma osservando i pazienti e come reagivano alle cure dell'epoca, si rese conto che spesso, anziché sempre, alla base di un organismo malato c'era sempre un'alterazione del suo sistema psicoemotivo. E quindi era fermamente convinto che per andare a curare la salute delle persone bisognava andare ad agire sulle emozioni, sui sentimenti, quindi sull'animo della persona, proprio perché la malattia non è altro che l'espressione dell'animo dell'individuo. E da lì Bach iniziò a ricercare nella natura quei rimedi che lui insomma definiva semplici, che potessero aiutarci a riaccordarci sulle giuste note dell'animo, ok?
Sì, molto chiaro, molto interessante. Allora, dottoressa, le chiedo nello specifico come si assumono, come si trovano, come si scelgono questi fiori?
Allora, abbiamo detto che esistono 38 fiori di Bach singoli. Di questi 38 fiori se ne prendono in genere in miscela non più di 5-7 fiori, non di più, perché poi insomma si perde un po' anche il messaggio che si vuole dare alla persona. E chi conosce i fiori se li può formulare anche da solo, ma chi non li conosce si può rivolgere ad un farmacista, un erborista, ad un medico che è competente e che attraverso un colloquio, una chiacchierata,
riesce a capire quali sono i fiori che possono aiutare la persona a ristabilire l'equilibrio emotivo secondo le emozioni che escono fuori in questo momento, seguendo sempre il principio che se una persona, ad esempio, sta vivendo un momento in cui ha paura di una determinata situazione, come potrebbe essere adesso la paura per la pandemia, noi dobbiamo andare a lavorare dandogli quel fiore che l'aiuta a tirare fuori il coraggio, perché se la persona vive la paura vuol dire che in realtà è una persona coraggiosa, solo che il coraggio in questo momento è in ombra, è stato messo in ombra dal polo opposto, diciamo, dalla paura che ha preso il sopravvento. Quindi attraverso un colloquio noi riusciamo a capire quali sono i fiori utili per lo stato emotivo momentaneo. Spesso i fiori agiscono a cipolla perché sono in grado di andare ad agire sulle emozioni momentanee, ma quelle più esterne potrei dire, ma magari tirano fuori delle emozioni che sono sepolte nel profondo. Sono comunque dei rimedi semplici, sicuri, sono appunto delle infusioni floreali, non danno nessun tipo di interferenza con altri medicinali e vanno ad agire più a livello vibrazionale, energetico, oserei dire quasi spirituale, proprio perché Bach, la persona che le ideò, era una persona che aveva una sensibilità molto particolare.
E dato che una sensibilità particolare ce l'ha anche lei ce li consiglia un paio di fiori?
Allora, naturalmente la scelta dei fiori va sempre effettuata in funzione della persona che si ha di fronte, del suo stato emotivo, della sua personalità, eccetera, eccetera. Però voglio parlarvi di 2-3 fiori particolari. Allora, uno è walnut, il fiore dell'olivo, che è un fiore che amo molto, è il fiore del cambiamento, è il fiore dei grossi cambiamenti della vita, è il fiore che ad esempio anche si può assumere durante la pubertà, si può assumere in menopausa, perché ci aiuta proprio ad accettare con amore il cambiamento, ed è anche il fiore che ci aiuta un po' a proteggerci dalle influenze, dalle eccessive influenze esterne, che ci aiuta a tagliare, che ne so, i legami con la famiglia, ad esempio, con delle situazioni o un lavoro spiacevole, e quindi ci aiuta, tagliando i legami, diciamo, in qualche modo ci aiuta a spiccare il volo, e quindi è un fiore che amo molto. Un altro fiore che insomma può essere utile soprattutto in questo momento, parlando in generale, è uno dei fiori che appartiene al gruppo dei fiori della paura, perché Bach ha suddiviso il suo sistema di fiori a seconda delle emozioni generali su cui questi fiori vanno ad agire, poi naturalmente con le varie specifiche. Così abbiamo i fiori della paura, i fiori dell'incertezza, i fiori per la mancanza di interesse per il presente, i fiori per coloro che soffrono di solitudine, eccetera eccetera, ora senza che mi dilungo molto. E tra i fiori della paura c'è ad esempio Mimulus è il fiore delle paure conosciute, ad esempio io sono una fifona quando prendo l'aereo, sicuramente Mimulus è un fiore che mi aiuta per superare questa paura conosciuta, che è appunto la paura di volare. Ma c'è anche un altro rimedio che racchiude al suo interno 5 fiori diversi e che è l'unica miscela floreale che Bach ci ha lasciato di suo pugno, che è Rescue Remedy. Sicuramente ne avrete sentito parlare. Rescue Remedy è il rimedio di emergenza, è il rimedio che noi possiamo utilizzare quando stiamo vivendo una situazione di tensione improvvisa che non riusciamo a gestire, quasi un attacco di panico, quindi l'emozione prende il sopravvento, prendo 4 goccine di Rescue Remedy e le metto sotto la lingua e sicuramente con un po' di respiri riesco a ristabilire un po' di lucidità mentale. I fiori vanno sempre assunti nella miscela fioreale o anche quando si assume un fiore puro, 4 gocce sotto la lingua per 4 volte al giorno. Consiglio sempre la prima dose quando ci si sveglia, l'ultima quando si va a dormire. Si possono anche mettere i fiori, le 16 gocce di fiore puro, se prendo un fiore solo, in una bottiglietta da mezzo litro e sorseggiarla durante la giornata, oppure possiamo anche metterli all'interno di una tisana.
Grazie mille dottoressa, chiarissima e preziosa. Ci risentiremo in futuro sempre con le sbarbine.
A prestissimo, quando volete, per le sbarbine ci sono e ci sarò sempre. Un abbraccione grande grande grande, con amore. Will somebody wear me to the fair? Will a lady?
is born. It blooms to spread love and joy, faith and hope to people forlorn. Inside every man lives the seed of life. If he looks within, he finds beauty and power. Ring all the bells, ring and tell the people everywhere that the power has come. Light up the sky and the fans of bright, and rejoice when the dawn has come. Lift up your feet, let your heart be free, at the time that a new dawn is born. May more say decay.
Sono queste lettere qua, LGTB, LGBT, LGTBQIPA+, ma cosa sono queste lettere qua? Lo scoprirete nella rubrica Il Questionario con le sbarbine su Radio Sonar. Ed eccoci alla seconda puntata di Questionario, le parole per dirle, e questa volta partiremo dalla Z, sì, perché il nostro è un ordine assolutamente disalfabetico e la parola che abbiamo scelto con Sara che è qui con me, Sara è del collettivo QuickCom, ciao Sara!
Ciao, ciao a tutti!
La parola che abbiamo scelto è zoccola.
Zoccola, aiuto.
E volevamo partire proprio dal discorso dell'hate speech, no? di come questa parola venga utilizzata per stigmatizzare, possiamo dire, dei comportamenti sessuali, dei comportamenti erotici, guarda caso, rivolta sempre a donne o a persone o a libere soggettività.
Certo, sì, l'hate speech, diciamo, anche per tradurlo con un termine italiano, sarebbe il discorso d'odio, ed è un discorso che attraverso, diciamo, vari termini, ovviamente a carattere dispregiativo, caratterizza dei comportamenti appunto promiscui o definiti tali rispetto appunto alla sfera prevalentemente del desiderio e la sfera sessuale, ma può essere estesa anche a una semplice libera scelta di vestiario o di taglio di capelli o di anche comportamenti e gesti performativi che richiamano un immaginario assolutamente eteronormato e eteronormato, però appunto eccedente l'eteronormatività, e proprio per questo stigmatizzato in modo negativo utilizzando appunto questo termine dispregiativo che è il termine zoccola, ma poi appunto possiamo parlare di puttana, di troia, anche se zoccola appunto ha un'accezione tutta sua, perché oltre ad essa c'è appunto un discorso di hate of speech legato diciamo all'animale umano, è anche in realtà un termine appunto molto specista. Non so se su
infatti,
questo...
Infatti proprio questo pensavo, no? Quando pensavo alla parola zoccola, no? E come si utilizzi una parola che di fatto intende appunto la femmina del topo, quindi il discorso dispregiativo nasce già dal fatto che l'animale topo è inteso come un animale sporco, no? Un animale che vive nell'oscurità e si utilizza la femmina del topo, quindi ancora un'ulteriore femminilizzazione dell'animale, quindi un'ulteriore sottomissione, un'ulteriore gerarchia, no?
Chiaro.
Anche all'interno, diciamo, dello specismo animale, e che questo quindi viene utilizzato per fare un discorso appunto di odio verso una categoria ritenuta appunto non conforme, no, alle norme stabilite.
Certo, e poi è super interessante che questa femminilizzazione appunto è in atto nell'attribuzione grammaticale di questo termine, che è solo femminile appunto perché non c'è uno zoccolo a cui riferirsi ed è presente in molte parole che fanno parte del vasto universo delle parole d'odio, insomma delle hate speech. E appunto è un termine spesso riferito in ottica molto binaria oppure anche riferito alle libere soggettività sicuramente, però l'ottica è estremamente binaria e legata alla figura, diciamo, della donna, della femmina.
Anche perché se dovesse essere un termine utilizzabile per un maschio che ha gli stessi comportamenti, sarebbe un gran figo. Non c'è,
certo, sarebbe
toccola.
Assolutamente propositivo, perché parliamo ovviamente di un privilegio e parliamo di un comportamento sessuale che va reiterato, no?
E l'altra cosa che invece, ecco, abbiamo pochissimo tempo per definire quello che riteniamo essere il piacere, no? La risignificazione positiva di questo termine, come avviene spesso nelle comunità LGTB, no? Mi sento zoccola, sono contenta di esserlo, perché definisco il piacere che possiamo vivere con i nostri corpi senza che ha un unico limite, e l'unico limite è rappresentato dalla possibilità di espressione di consenso del corpo, dei corpi o delle corpe
o delle
con
corpe.
Cui entriamo in relazione. E sei d'accordo con questa definizione?
Assolutamente, anche perché cioè, ritengo che sia fondamentale, che possa essere un vanto, insomma, delle comunità l'aver risignificato positivamente un termine appunto dispregiativo e invece innalzare l'idea appunto che il desiderio può essere assolutamente libero nella sperimentazione tra tutti i corpi, tutti i generi e tutti gli orientamenti sessuali che si intersecano tra di loro, creano meravigliose alleanze e soprattutto appunto ribaltare il termine risignificandolo, perché è importante non anche toglierci questo senso di colpa molto cattolico cristiano dell'oddio non si dice, oddio non si fa, ma invece cioè proprio urlare al mondo è proprio così, perché voglio togliere la carica dispregiativa di questa cosa, perché in realtà poi il dispregiativo non si rifà un'azione ritenuta moralmente scabrosa, ma che di morale c'ha molto poco davvero, no?
Grazie Sara per essere stata con noi in questa chiacchierata di Queerzionario, e terminerai con rigeneriamoci liberamente.
Sempre.
Ciao.
Ciao. Ciao a tutti.
Avete ascoltato Le Sbarbine. Con Irene da Napoli abbiamo approfondito la situazione napoletana con la chiusura delle scuole e un clima sempre più complesso. Abbiamo quindi chiesto consiglio alla nostra dottoressa su come sostenere il nostro corpo e il nostro umore attraverso cure naturali, scoprendo qualcosa in più sui fiori di Bach. E abbiamo scoperto con il quirzionario un significato più approfondito e consapevole della zeta di zoccola, o della zoccola come termine che inizia con la zeta. Le Sbarbine tornano ogni giorno su radiosonar.net con gli spin-off e le nostre monografie al femminile e poi ovviamente ogni giovedì con la trasmissione classica in diretta a mezzogiorno sempre e solo su radiosonar.net. Le Sbarbine all'ascolto che vogliono intervenire e contribuire possono contattarci attraverso i social di Radio Sonar e delle Sbarbine su Facebook, su Instagram, attraverso il nostro sito, le email e il grandissimo mondo dell'online che sicuramente non mancherà di darvi informazioni su radiosonar.net. A risentirci!
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato già dal sole paziente, ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in
perché io non ho bisogno.
bisogno di te.